Sono costretta a leggere perché per questioni di vecchiaia non ho più la concentrazione, la capacità di concentrazione a quest'ora del giorno, cioè ho solo di raramente, insomma, come dice, cioè ho solo di mattina, ecco. E quindi, siccome l'argomento non è facilissimo, preferisco così. Comincio comunque ringraziando voi di essere qui e il Book City, nella persona di Liliana Rampello, per l'invito che mi ha in qualche maniera obbligato, ma è stato bello, a rileggere e ripensare Carla Lonzi. Non compare nel titolo, ma lo metto in apertura nell'incipit. Il posto di Carla Lonzi è, cito, nel cielo e nella gloria delle fondatrici. Questo sarà tutto quello che concediamo alla retorica. Le parole citate sono di una docente dell'Università di Perugia che si trova qui con noi, Elisabetta Chiacchella, in un articolo su Carla Lonzi apparso nel 2013. E questo articolo parte da un tema e sarà anche da un argomento che sarà anche il nostro punto di partenza e riferimento, ed è il tentativo fatto da Carla Lonzi di entrare in un rapporto di alleanza politica con Pierpaolo Pasolini. La fonte di questo episodio è il diario stesso di Carla, Taci anzi parla. Il 19 gennaio 1975, 40 anni fa dunque, il Corriere della Sera pubblicò un articolo di Pasolini, Io sono contro l'aborto, in contrasto con la posizione dei progressisti che vedevano nella legalizzazione dell'aborto, allora che era un reato penale, vedevano nella legalizzazione dell'aborto la risposta al problema sociale degli aborti clandestini. Era in corso il dibattito pubblico che nel 1978, come sapete, porterà alla legge 194 che regola l'interruzione volontaria della gravidanza. Alcune femministe si riconobbero meno in parte nelle parole di Pasolini, tra queste Carla Lonzi. Il gruppo di rivolta femminile da lei costituito e guidato già nel 1971 aveva pubblicato un manifesto, Sessualità femminile e aborto, chiaramente scritto da lei. Qui dice, nel manifesto si legge, noi sappiamo che quando una donna resta incinta e non lo voleva, ciò non è avvenuto perché lei si è espressa sessualmente, ma perché si è conformata all'atto e al modello sessuale sicuramente prediletto dal maschio patriarcale. Questo si trova, scusate, in Sputiamo su Hegel, vabbè, la fonte è Sputiamo su Hegel, altri scritti, non importa, però è nel manifesto. Quello che è in questione, come avete sicuramente intuito, forse già da tempo sapete, è una pratica sessuale, il coito, che pareva dover essere l'unica pratica normale con le sue conseguenze, tra cui la gravidanza non voluta. E questo è il punto in comune con Pasolini, immettere nel dibattito pubblico l'idea di una libera realizzazione delle persone nella vita sessuale, fuori da modelli imposti come leggi di natura. Lui però questa idea di una libera realizzazione delle persone nella vita sessuale è ancora in gran parte da realizzare, ma questo è un altro discorso e donne giovani lo sanno meglio di me. Sebbene appunto l'aborto, come sapete, sia stato legalizzato. Lui però, Pasolini, sembrava ignorare l'esistenza di femministe che lo avevano preceduto in questa direzione. Carla Lonzi allora decise di mandare il testo di rivolta al Corriere della Sera, che pubblicava interventi sul dibattito, e poi che lo ignorò, però non ha fatto niente. Allora decise di scrivere una lettera a Pasolini perché sapesse che non era solo a criticare la risposta della legalizzazione che era proposta dai progressisti, questa risposta della legalizzazione come se fosse una... quella sembrava come una risposta progressista, e invece sia Pasolini che Calalonsi erano d'accordo su un punto, cioè che quella era una risposta arretrata rispetto alla ricerca di una vera libertà sessuale. In ogni rivolta femminile, scrive Lonzi a Pasolini, abbiamo posto dal 71 il problema della presa di coscienza su ciò che l'aborto legale sottintende, la consacrazione del coito. Ma non riceverà, scrittore, regista, artista, nessuna risposta. Nella biografia di Pasolini l'episodio non esiste. L'episodio dunque fa parte di una storia ancora da scrivere sui rapporti mancati, in gran parte mancati, tra cultura politica di sinistra e il movimento femminista in Italia. Ci sono però altri aspetti che gli danno valore, un valore che in filosofia si chiamerebbe trascendentale. Riguarda cioè, ma è una parola che non importa adesso, ma riguarda la dicibilità del vero in un regime discorsivo, cioè un ordine simbolico, che tende a rendere non parlante la presenza delle donne. Non parlante la presenza delle donne, e quindi a svilupparsi senza la verità delle donne. In quell'occasione Calalonsi fece una scoperta di primaria importanza circa l'essenza dei rapporti di dominio. Su questo tema all'epoca, anni 70, stava indagando Michel Foucault con idee materiali e linguaggi di grande novità storiografica. Ma lui sempre, lo faceva sempre dal punto di vista assunto come unico e ovvio dell'uomo. Sapendo in teoria, ma non avendo esperienza diretta, del dover sottostare alle mediazioni altrui per poter dire io penso, io sono, io voglio. Lei, al contrario, ne aveva una consapevolezza acuta, guadagnata con la pratica femminista dell'autocoscienza e del partire da sé, che non è, intendiamoci, una tecnica e non è neanche un metodo, è un situarsi nel reale così come uno lo vive in prima persona. Per le donne è la strada dell'indipendenza simbolica. L'episodio non va confinato dunque nella psicologia, per quel valore trascendente che dicevo, ma gli aspetti psicologici però sono importanti. Lei, l'autrice, risola più e più volte su questa storia del tentato rapporto politico con Pasolini. Si intende in maniera sparsa e occasionale, dato che si tratta di un diario. Scrivendo a Pasolini, Calalonsi, questo è l'aspetto psicologico da tenere presente, fa una cosa sensata, lo sa, ma si trova messa in una posizione delicata come questuante di attenzione e di visibilità, e fa però un atto di fiducia nei confronti di Pasolini perché ha stima di lui, lo considera, lo leggiamo nel diario, uno dei migliori fra gli intellettuali e gli artisti. La mancata risposta di Pasolini le procura inevitabilmente dolore e senso di impotenza, sono parole di lei. E noi, grazie al diario, entriamo nel suo laboratorio, dove, come forse sapete, la scrittura per Calalonsi è in circolo con l'autocoscienza, mediata mediatrice, cioè le posizioni sì. E qui mi piace citare un'architetta che ha parlato qui recentemente, Rosanna Monzini, una serata che è stata voluta da Ida Fare, in cui abbiamo incontrato un certo numero di architetti italiane. E lei ha detto una cosa che mi ha colpito, e non solo me, moltissimo. Lei dice, si parte dall'interno, E lei, essendo un'architetta, di dentro fuori è una che se ne intende, cioè che ci ha lavorato artisticamente. Leggiamo dunque, entriamo in una cosa, forse leggiamo in Taci anzi parla, del 30 gennaio 75. Ho fatto un tentativo di trovare spazio sui giornali degli uomini, visto che si trattava di coito, di aborto, di leggi sulla donna. Ho avuto la verifica che viene dato spazio alla donna quando è portavoce di un'esigenza in comune con l'uomo. Infatti al dibattito pubblico partecipavano anche donne, non tante ma c'erano, e trovavano posto se erano nello schieramento, diciamo, progressista. Forse hanno trovato posto, dicono, hanno studiato la cosa, forse hanno trovato posto anche quelle che erano oppositrici dell'aborto. Comunque, lei dice così: lui ha l'ultima parola su ciò che va detto, sono quasi parole letterali di Cavallozzi, lui ha l'ultima parola su ciò che va detto e come va detto, il mondo è suo e sa come promuoverlo. Voi vi rendete conto perché Pasolini è dissente dagli schieramenti, è fuori dagli schieramenti, però lo pubblicano. Lui è l'unità di misura della realtà. Quello che lui non capisce non esiste. Non c'è spazio per me e per quelle come me. Questa è la prima parte della scoperta. Quello che lui non capisce non esiste. La radicalità, la radice, scusate, di capire è la stessa di capienza. Allora, la capienza è data da una misura maschile, può essere schieramento progressista, conservatore, dissenziente, eccetera. Ma la capienza si tratta, ecco, la radice, dunque, si tratta di questa capacità di ricezione da parte dell'altro, il capire è questo, avere la capacità di recepire quello che l'altro, chiunque sia, o qualsiasi cosa sia, cerca di comunicare. Altrimenti, se non c'è questa capacità, se non si trova questa capacità di ricezione in qualcuno, da qualche parte, eccetera, quello che ci capita è quello che capita e si resta sempre dentro. Ma chi è questo lui? Letterana, questo lui che le dice, lo scrive così. Letterana, una professoressa, risponde: sono quelli che hanno studiato. Era un documento, un testo, non un documento, un libro che all'epoca aveva, che alcune di voi, penso Vita, presente, conosciamo, tu l'hai anche commentato. La risposta di questi è lui, è quel che dà la misura della realtà di questo mondo, eccetera. Nel caso che stiamo considerando, in concreto lui era Pasolini. A lui Cavallozzi aveva fatto conoscere, perché facesse conoscere pubblicamente la sua posizione sull'aborto dal punto di vista di donne che lottavano per la loro libertà, che avevano preso, che stavano prendendo posizione. Lei patisce la delusione in prima persona, perché è lei che prende l'iniziativa, sottraendosi però alla sanzione simbolica dell'inesistenza. Quello che lui non capisce non esiste. Lei si sottrae a questa cosa. Come ci riesce? Ci sono molte circostanze. Diciamo che non è sola, primo, perché ci riesce, perché non è sola. Ci riesce perché iscrive l'accaduto nella sua esperienza, dandogli un significato, che vuol dire facendo la mediazione necessaria. E così avviene con questa, la condizione è che non è sola, con questa mossa è del dare un senso a quella cosa che le brucia dentro, scriverla, darle un senso, eccetera, si sottrae a questa sanzione e avviene la trasformazione alchemica di un episodio a rischio di cancellazione. L'episodio si traduce nella scoperta di un vero che fa luce sulla tessitura dei rapporti fra esseri umani, in primis uomo e donna. Sta nascendo quello che si chiamerà pensiero della differenza sessuale, che è distillato dall'esperienza che prima era una macchia scura, cioè il silenzio sostituisce quella che era una macchia scura fatta dal silenzio femminile e dal presunto primato dell'uomo con la U maiuscola. E veniamo alla seconda parte della scoperta, che è il culmine. Lonzi continua a seguire il dibattito, aspetta ancora qualche segno di risposta, suppongo, che però non arriva. Così il primo febbraio di colpo fa la scoperta. E cito le sue parole, il primo febbraio 75. Allora non è vero che prima di me le donne erano più oppresse o più spaventate o meno coscienti. Semplicemente non sono state registrate come esistenti. La loro vita, la loro voce si sono perse nel nulla, come è destinata a perdersi la mia. Non riduciamo queste ultime parole a una dichiarazione di pessimismo, non è questo. In un primo tempo, certo, lei ha cercato di essere registrata e forse voleva questo anzitutto, ma ora non è questo che vuole in primo luogo, ora vuole capire. Cercare esistenza attraverso la mediazione e ora però l'esistenza gliela dà l'aver capito. Che cosa ha capito? Ecco, esposta all'umiliazione di essere ignorata da un uomo al quale si era affidata, non scrive una lettera qualsiasi, scrive una lettera che è breve, ben scritta perché la non sapeva scrivere, in cui a un certo momento gli dice che, e lo chiama anche fratello, insomma, cioè lei l'ho già detto, lo stimava, ma gli voleva anche bene. Quando sarà ucciso, che sarà di lì a poco, lei esprime un sincero dolore per questa cosa. Ora però l'esistenza gliela dà l'aver capito. Che cosa ha capito? Ecco, ha capito prima quello che lui non capisce non esiste, e ecco il passaggio cruciale: non esisteva neanche per lei, tra virgolette, lei, la donna, le donne, la donna in carne ed ossa che era, lei i cui vissuti e desideri sono forse in cima alla lista delle cose che l'altro non capisce. Che cosa vuole una donna? Termina la sua lezione. Freud, che cominciava a capire di non aver capito, e lo dice. Lui non capisce e lei allora non esiste, perché in cerca di amore, di comunicazione, di scienza, di collaborazione, gli crede, anche quando le cose la riguardano personalmente e lei le sa meglio di lui. Anche gli crede, perché ecco, anche Carla Lonzi ha creduto dal silenzio che l'ha preceduta prima di fare l'esperienza di questo silenzio, quello di Pasolini e del Corriere della Sera, dal silenzio che l'ha storicamente preceduta, che prima di lei non ci fosse mai stata rivolta femminile. Dice, le donne erano così, le donne erano sottomesse, le donne non avevano consapevolezza, le donne si adattavano, eccetera. Chi è questo lui alla luce di questa scoperta? Cioè, non si tratta necessariamente di una persona, anzi di solito non è mai solo una persona singola, e nel nostro tipo di cultura può non trattarsi affatto di un essere umano in carne e ossa. Si tratta di ciò per cui lei, tra virgolette, lei non poteva non credergli, non crederci, non poteva. Mi riferisco all'insieme delle mediazioni indispensabili a vedere, a capire, a mettersi in rapporto con sé e con il mondo, un insieme elaborato, trasmesso, modificato, talvolta rivoluzionato e governato da uomini in rapporto tra loro, sia rapporto sincronico, in contemporanea, sia rapporti verticali, diacronici. Oggigiorno in molti paesi questo congegno, senza più escludere senza più escludere il contributo di donne cooptate e posti in una grande varietà di posizioni, purtroppo anche nella truppa combattente degli eserciti, ma questo adesso non voglio affrontare questa cosa che mi riempie di amarezza e di rabbia. Non si escludono più le donne e sono posti in tante posizioni anche di comando, ma una condizione che non si spezzi l'unità dell'insieme, la sua coesione, in pratica quella traducibilità di tutto in tutto che la civiltà occidentale chiama universale. In pratica può voler dire anche cose più precise, l'interpretazione di chi è in posizione dominante, prevalente, l'interesse prevalente. Ecco. Questo dispositivo simbolico è lui, la sua nascita risale ad Aristotele per quel che riguarda la nostra civiltà. Obliterazione è il nome che ho dato agli effetti ingannevoli di questo dispositivo, per distinguerlo da quelli della discriminazione. Distinguerlo, di più non si può fare. Comunque, questo dispositivo che offre mediazioni che controlla la coesione, non si può dire certo, ma la coesione del tutto, dell'insieme che si muove, l'equilibrio di interessi eccetera, oppure la rottura dell'equilibrio, insomma questo dispositivo, ecco, ha dei suoi effetti, perché colpisce proprio, rende non dicibile la posizione eventuale autonoma, indipendente di donne, e è distinto dalla discriminazione, che è quella che tutti più o meno hanno presente. Dentro la parola obliterare, che ha introdotto il linguaggio burocratico in Italia, l'ATM, l'azienda generale, obliterare, eccetera, questo ha fatto ridere i commentatori quando hanno detto la obliteratrice, obliterare il biglietto, tutta questa roba qua. Il termine obliterare era un termine arcaico, erudito, vuol dire esattamente rendere illeggibile, ob literam, non permettere che si possa leggere quello che è scritto. C'è dentro anche, e quasi subito l'hanno sentito, una risonanza della parola oblio, che ha tutta un'altra storia e radice. Però questo obliterare poi, ecco, a Milano i biglietti nei mezzi pubblici, una volta il biglietto, una volta obliterato, vale un'ora e mezzo, ho controllato adesso, perché adesso io uso molto l'abbonamento, vale un'ora e mezza, ho visto 90 minuti, più se la lento di media avrà pensato diamo il tempo di arrivare, se no vale un'ora e mezza, proprio di questo si tratta nei confronti della presenza di donne che non adottano le mediazioni sedicenti universali, che sono questi umani di sesso femminile che non vanno a coincidenza con il soggetto, non fanno uno, neanche dialetticamente. La dialettica ci riporta, per fare uno, ci riporta senz'altro Hegel, filosofo, che naturalmente conosciamo. Chi ha letto Calalonzi lo conosce, se non altro, perché è l'autrice di quel pamphlet famoso Sputiamo Sueghe, che è un capolavoro, insomma, sì, parlo anche oggi, voglio dire, ecco. E allora, quel grido "allora non è vero" risuona nell'atto della scoperta. Eccolo il dispositivo che sta cancellando me e il testo di rivolta femminile sull'aborto. È l'atto in cui la mente, che prima era ingombrata da mediazioni che facevano ostacolo, si apre e vede la realtà. Noi esistiamo, le donne esistono, ci sono sempre state e ci sono anche altre che hanno lottato contro lui. Così come esisto io, ho la prova che altre. Ed è questo episodio che le procura l'evidenza di questo fatto. Questo episodio che lei non ha rimosso perché per la bruciante umiliazione, non l'ha, era una donna orgogliosa, ma non l'ha rimosso, lo ha, la pratica dell'autocoscienza l'ha portata alla capacità di. L'umanità che si trova schiacciata dalla povertà, dall'ignoranza, dal lavoro, dopo che ha dato quello che ha da dare, sparisce senza lasciare traccia umana, solo lascia i prodotti della sua fatica. Le piramidi, avete in mente la poesia di Brecht, ecco, sono là, ma loro dove sono? Non così le donne, non tutte. Come minimo restano delle tracce malamente decifrate e variamente nominate, ed è interessante seguire questa cosa qui. Per esempio, Tucidide ogni tanto parla di tumulti, di donne che fanno tumulti. Questa è la parola che usa, non dice che cosa esattamente vogliono, dove, qua. Dice, ma ci sono questi tumulti, cittadini. Dunque c'è, e basta. Molière, come sappiamo, vede il ridicolo di questa faccenda. Il Papa recentemente ha citato l'isteria femminile, che facendo una delle sue magnifiche gaffe, perché se parla delle donne qualcosa è sbagliato, riesco sempre a dirlo, e le sudamericane hanno commentato, che sono le sue compagne di continente, hanno commentato, pobrecito. Ecco, e lui ha tirato fuori la isteria, che è parola antica, greca, eccetera, e che richiama evidentemente con una gran forza la differenza femminile. Restano però anche tracce più consistenti e alcuni nomi propri, come Margherita Foret e le altre scrittrici teologhe in lingua materna, Giuliana di Norwich tra queste, teologhe in inglese, come dice Norwich, teologa della maternità misericordiosa di Dio. Chissà se con questo giubileo della misericordia qualcuno andrà al Vaticano, andrà a rileggersi o a leggersi Giuliana di Norwich, grande teologa in lingua materna, proprio che teorizza e spiega, ma tutto nella maniera di una ricerca personale, la maternità divina, misericordiosa e generosa, diciamo, più che misericordiosa. Ma poi c'è anche Ipazia di Alessandria, ci sono le prime apostole di Gesù risorto, quelle che Gesù dice andate ditelo agli altri che ecco, oppure le preziose, alle quali è dedicato proprio l'ultima ricerca di Carla Lonzi, Armanda sono io, che nasce proprio dalla scoperta che sto illustrando, ma non in una maniera ovvia. Lei era veramente una conoscitrice dell'arte, e allora comincia con un discorso sull'arte del teatro e sul perché si fida di più della rappresentazione che viene dall'arte del teatro. Poi in questo Armando sono io c'è anche però questa scoperta, come è vero che io ci sono e mi sono rivoltata, rivolta femminile, così è vero che, ecco, c'è questa, e poi si riconosce compiutamente in qualcosa di anche personale, soggettivo. Qui poi c'era una serie di cose su come l'obliterazione funziona in tanti modi, e la storiografia femminista permette, volendo, qualcuno di questi modi, ve lo dico. Per esempio, nel Vangelo si cita Gesù che dice di quella donna che unge e dice che, facendo scandalo tra i suoi seguaci, e lui dice che il nome di questa donna sarà ricordato per sempre ovunque. Ma chi ha scritto il Vangelo si è dimenticato di dirci questo nome, quindi ecco, questo è un modo, saltare nomi, saltare eccetera. E poi un altro modo, per esempio contemporaneo nostro, c'è la beata ignoranza. Finalmente anche in Italia le donne studiano matematica, dice un illustre matematico, non faccio nomi, per dare prova di essere progressista e mostrando invece di essere ignorante. Questo è un paese in cui ci sono matematiche illustre già dal secolo XVIII e molti di noi hanno avuto professoresse di matematica e molti di noi hanno studiato anche su manuali scritti da donne di matematica. Quello che lui dice vale per gli Stati Uniti d'America, infatti è trovato nelle bibliografie femministe italiane, perché ci sono più biologhe che matematiche, ma questo si applica, capite? Noi ci dobbiamo, come dire, ecco, e questo è un altro modo. Fino alla soppressione del genere grammaticale femminile, che è imperversa, per cui le bostoniane di Harry James diventano nelle traduzioni italiane i bostoniani. E poi, insomma, sono vari, questi sono i modi più semplici. Carla Nozzi dunque va, mi avvio verso non dico conclusione, ma insomma verso la conclusione, c'è un qualcosa che... Carla Nozzi va collocata in quel tempo speciale che si chiama tempo delle origini. Quest'estate ho riflettuto su questa cosa qua, a proposito delle origini del cristianesimo, di un teologo storico del cristianesimo, che parla proprio delle caratteristiche di quello che si chiama il tempo delle origini. È il tempo che interrompe una continuità e nella realtà condivisa dà corso a un nuovo corso, dà corso a un imprevisto che permane, che si conserva, che va avanti, che, ecco, perché ci sono rotture che lacerano il corso della storia e che poi bisogna ricucire. Per esempio il terrore nella rivoluzione francese, non che tutta la rivoluzione francese ha cambiato molto il corso della democrazia occidentale, ha cambiato in peggio anche per le donne, ma questo è un altro discorso che è stato illustrato da Geneviève Fraisse e che andrebbe e che va studiato, ma il terrore è qualcosa che ha fatto uno sbrego brutto, che ha autorizzato restaurazioni eccetera. Tornare alle origini, ogni tanto ci sono questi movimenti di cristiani che dicono torniamo alle origini. Tornare alle origini è letteralmente impossibile, ma vuol dire tradurre nel presente la scommessa di quel tempo speciale. I tempi speciali sono in cui si fanno grandi scommesse che non cadono, che restano nell'aria, restano, ecco. Ora vi dico che questa scommessa di quel tempo speciale, nella mia lettura del movimento femminista, la mia lettura è quello di creare un ordine discorsivo, cioè un simbolico, che renda dicibile la verità delle donne. Vi prego di sentire che di parlare di rendere dicibile la verità delle donne vuol dire tante cose, non tante cose vaghe, ma non è una cosa semplice. Rendere dicibile la verità delle donne, per esempio, comporta le pratiche di relazioni, di affidamento, le pratiche, ci sono pratiche già in atto, in corso, valorizzare la soggettività propria anche da parte di uomini, che se no tenderebbero, come dire, a proiettare nell'oggettivo, magari neanche che lo sanno. Questo, ecco, io la chiamo così, la verità delle donne. In realtà rendersi la verità delle donne può essere visto dal punto di vista filosofico, cambiare, rivoluzionare quella che si chiama l'epistemologia, cioè il modo in cui veniamo a sapere le cose, eccetera. La chiamo anche però indipendenza simbolica. Così questa indipendenza simbolica la troviamo espressa in alcune righe del manifesto di rivolta femminile del 1970, che porta come stile quella, la mano di Carla Lunzi. La donna non va definita in rapporto all'uomo. Su questa coscienza si fondano tanto la nostra lotta quanto la nostra libertà. L'uguaglianza, altro passo, è un tentativo ideologico per asservire la donna a più alti livelli. Lei non ha, è rivolta femminile, se potessi avere un po' d'acqua, grazie, grazie. Lei è rivolta femminile, non sono per la politica in parità. E non sono per l'emancipazione, non sono perché le donne possono avere quello che hanno gli uomini, cioè non sono perché l'uomo sia la misura di ciò che può desiderare una donna. E poi liberarsi per una donna non vuol dire accettare la stessa vita dell'uomo, perché è invivibile, ma vuol dire esprimere il suo senso dell'esistenza. Questo, vedete che c'è l'accento portato sul fatto simbolico, esprimere il suo senso dell'esistenza. Al tempo delle origini appartiene anche un documento del gruppo De Mau, il maschile come valore dominante, apparso nel 1969, che a questo punto bisogna chiamare in causa per una ragione che adesso sentirete. Comunque questo, la ragione che ci riporta al fare uno di Aristotele, così che un'imponente, intendiamoci, costruzione filosofica, imponente e duratura, tante versioni, ci sono cose di Aristotele che sono di una, ecco, ed era, il suo progetto era quello. Forse a livello metafisico va tutto in briciole, ma ad altri livelli qualcosa che è ancora presente. Allora, vediamo, qualcuno di voi sicuramente ha sentito, come dire, una mezza obiezione dentro di sé quando, per esempio, ho parlato di lettera a una professoressa. Perché? Perché allora avrà pensato, ma le forme di dominio sono tante, quella sessista ma anche quella di classe o di cultura. Non si sbaglia dunque Carla Lunzi dicendo: quello che lui non capisce non esiste, e interpretando il lui come un uomo di sesso maschile? Ecco, questa è la questione. Perché appunto Brecht parla di quelli là, cancellati, eccetera, e poi lettera professoressa parla degli ignoranti, di quelli lasciati in ignoranza, di quelli messi in margine della cultura e via dicendo. No, non sbaglia, vediamo il perché. Non esistono, e questo siamo ormai è acquisito come cosa, soltanto i rapporti di forza materiale, esistono anche rapporti di natura simbolica, che vuol dire istituiti, cosa sarebbero i rapporti? Sono quelli istituiti dal linguaggio. Rapporti come quelli che la lingua e i linguaggi stabiliscono tra i segni per cui da questi si forma il significato. Di, l'intreccio di rapporti, eccetera, permette, diciamo, che venga a dirsi, eccetera. Ma e questi diventano anche rapporti del sociale, cioè i rapporti gerarchici, di collaborazione, di contrasto tuo-me e tutto quanto, così come esistono nel linguaggio, sono rapporti di tipo simbolico. E, ma da un certo punto di vista, per chi vuole istituire un ordine universale, la lingua costituisce un ostacolo, perché ogni lingua viva e parlata può dire sempre altro e di più. La lingua non asseconda fino in fondo l'impresa simbolica del fare uno, che è l'impresa di Aristotele nella sua rigorosa ricerca. Lui cercava due cose essenzialmente: la ricerca logica del ragionamento e ricerca politica, la polis, lo Stato. Allora, a livello di ricerca logica cercava un discorso ragionante incontrovertibile e politico di uno Stato internamente unito. È a questo livello che lui, Aristotele, pone il problema della differenza sessuale, per cui sì, avevo mal di gola, ho mal di gola, no, non ho mal di gola in questo momento, ma lo avevo ieri stanotte. Allora, è a questo livello che lui, Aristotele, pone la questione della differenza sessuale, a questo livello, non solo a livello fisiologico delle differenze anatomiche. E perché vede che il possibile soggetto ragionante e politico, quell'ente che si chiama uomo, anthropos, non è uno, ma sono due. Allora, Hegel assume anche su di sé il problema e soccorre Aristotele con la dialettica, che porta alla sintesi, cioè al fare uno. Ma chiunque abbia letto l'opera Fenomenologia di Hegel, dove affronta la dualità sessuale dell'umano, si sarà reso conto che c'è una forzatura nel testo, perché c'è fratello e sorella, la coppia dei differenti a più elevato livello, e poi lui ha uno sviluppo dialettico e va nella vita pubblica, lei resta nell'ambito familiare e non c'è e non ha sviluppo, e questo non quadra. Poi allora comincia a arrampicarsi. Ma a dire il vero, c'è anche in Aristotele una forzatura. Infatti nel primo libro della politica, dove parla dell'oikos, che sarebbe quella unità familiare economica, da cui viene la parola proprio economia, dice che la donna avrebbe le capacità di governare l'oikos, la casa, ma non ha l'autorità. E non spiega il perché, lo dice solo. Allora è chiaro cosa è successo: il problema è stato fintamente risolto traducendo la realtà storica del dominio patriarcale in un principio di ordine simbolico. In altre parole, il primato maschile si è surrettiziamente imposto nella logica e nella politica come un a priori valoriale, un valore presupposto. E lì permane, secondo me, cioè questo è un punto che si potrebbe discutere, sì, secondo me permane questo a priori valoriale in favore del maschile. E questo spiegherebbe l'avversità alla posizione, al pensiero, alla differenza sessuale, perché la neutralizzazione del soggetto umano permetterebbe di assimilare la donna all'uomo. Ma guarda un po' adesso, che sono, andiamo ancora, non ho tanto ancora da fare, ma voglio arrivare in fondo. Il maschile come valore dominante svela questa operazione millenaria che si è poi perfezionata nella modernità, non è che è stata eliminata, si è perfezionata, separando pubblico da privato, in modo che la donna la possiamo fare che governa l'oikos, ma un oikos che non è più un modello dello Stato, un oikos, una casa, una famiglia che è separata e depotenziata dal punto di vista della politica, mentre per Aristotele l'oikos era il germe dello Stato. Dunque, quel libro fa questo e dimostra convincentemente l'esistenza di una forma di dominio non vista dalle teorie politiche. Più che un dimostrare, è un far vedere la prevalenza del maschile, conosciuta per esperienza da alcune che non ci credono più. Questo è il punto. E dunque è avvenuto come una miscredenza, ma anche questa radicata nell'esperienza fatta in prima persona. Riflettendo, quindi è stato controdetto quel punto, quello che lui afferma, sostiene, crede, va, quello che lui, eccetera, è, non esiste. Nessuna repressione materiale ha la potenza e l'efficacia di queste cancellazioni che ci sono state, di carattere proprio simbolico, perché nessuna ha questa potenza quando lei ci crede. La cosa si rompe quando lei non ci crede. Riflettendo, e questo è un problema aperto ancora oggi, perché ci sono molte donne impegnate nella ricerca intellettuale, scientifica, che ci credono. E quindi abbiamo, e ci sono appunto artiste che fanno arte e siccome qualcuno ha detto, teorizzato, sostenuto che l'arte non è né non c'è, no? Anche con la mistica, io ho letto libri di mistica dei nostri giorni, di storici, i quali dicono, ah no, è solo psicologia, allora sì, eccetera, non c'è nessuna e via dicendo. E arrivo sì adesso a una specie di, ma come potremmo, si chiama infiapostila, come le chiama di quelle cose che, ecco, riflettendo sulla pratica dell'autocoscienza, del partire da sé, e considerando gli uomini migliori di cui ho conoscenza, come Leopardi o come Papa Francesco, per citare più dei nomi conosciutissimi, io sono arrivata a questa conclusione recentemente, che la verità soggettiva è più vera di quella oggettiva. La superiorità di quella su questa è che la verità soggettiva non richiede metodi e strumenti che possono essere buoni, ma sono inevitabilmente quelli che una certa epoca e una certa cultura a certe condizioni mettono a disposizione. La verità soggettiva ha invece le caratteristiche di un'emergenza storica, emergenza di un emergere, si alza sul corso obbligatorio dei rapporti di forza da cui emerge come una presenza e non è mai sola, perché vive sul filo teso tra la voce e l'ascolto. Viene cioè riconosciuta e restituita. questo anche noi abbiamo cercato di fare questo, qui e ora, e in tante altre occasioni. E qui vorrei fare dei ringraziamenti perché abbiamo potuto e possiamo ascoltare la voce di Carla Ronzi. Oltre alla libreria delle donne, molte e molti, alcuni hanno contribuito a far vivere il lascito di Carla Ronzi. E vorrei ricordarne alcune e poi tutte le altre che non cito, mi scuso. C'è la sorella, vorrei ricordare la sorella Marta Ronzi. Direi consiglio di leggere il profilo di Carla che introduce Scacco Ragionato, è molto di qualità. Con lei ringrazio anche le custodi dei libretti verdi in rivolta femminile, fra cui Jacqueline Podos, autrice delle foto esposte, due fuori e poi nella vetrina, foto di Carla Ronzi. E poi ricordo anche Maria Luisa Boccia, il suo ultimo lavoro si intitola Con Carla Ronzi, la mia opera è la mia vita. Non è l'unico lavoro che la Boccia ha dedicato, lei ha insegnato e scritto su Carla Ronzi, e qui c'è una sfumatura che è giusta con Carla Ronzi, perché lei è sempre in dialogo con l'opera e il pensiero di Ronzi. Poi anche un nome che probabilmente non conoscete, Franco Restaino, storico della filosofia. Lui è l'autore in un volume collettaneo sulle avanguardie della filosofia in Italia, ha dato il suo contributo, era così intitolato: Il femminismo, due punti, avanguardia filosofica di fine secolo, punto, Carla Ronzi. Ma questo non è il suo vero pensiero, traduco il titolo. La sua tesi è che il femminismo italiano, a cominciare da Carla Ronzi, è l'unica avanguardia filosofica in Italia nel secolo XX. E lui passa in rassegna e lo dice, il femminismo italiano ha questo titolo. Lui ha collaborato con la storia della filosofia di Abbagnano dopo poco era posto, ma quella fatta in seguito. Poi anche ricordiamo l'editore Sandro D'Alessandro, che aveva ricominciato a pubblicare i libretti verdi, tra cui Autoritratto, che non era più disponibile, che è il primo saggio di Carla Ronzi. E anche vorrei ringraziare per quelle che forse avete visto Carla Ronzi alzare il cielo, un filmato dedicato alla figura di lei, e autrice Loredana Rotondo con la collaborazione della regista Gianna Mazzini. Era ed è un film per la serie Vuoti di Memoria Rai Educational. Loredana Rotondo mi ha detto che richiedendolo si può averlo questo filmato, molto bello. Sì, lo so, qui proiettato, e ho detto quelli che si ricordano di averlo visto, certo. E poi vorrei anche in qualche maniera ringraziare e ricordare quei molti gruppi femministi nati dopo il 2000. Fra questi, quello che ha dato più risalto alla figura, al pensiero, continuo, eccetera, di Carla Ronzi, c'è la collettiva di Sassari. Vi ringrazio. Sono riuscita ad arrivare in fondo e qui adesso vorrei che ci fosse
un momento pensante, comune, condiviso. Ecco, il microfono è qui, chi desidera. Grazie. che dici la bontà? Lo fa Clara, sì, ci pensa Clara, ci pensano,
non si preoccupa, sì. Non vedo nessuno.
Se siediti, la gente pensa.
Io non ho capito una cosa che hai detto, è molto una domanda sola, la distinzione fra verità soggettiva e verità oggettiva. Ci ho capito la soggettiva, non ho capito la verità oggettiva.
Io volevo fare un apprezzamento a questa tua relazione, Luisa, perché effettivamente sei riuscita a dare, almeno quello che ho capito io, come nasce un pensiero. E questo, diciamo, toglie Carla Lonzi appunto da qualunque aspetto celebrativo, o cioè hai riportato almeno me, ma credo molte di noi che poi di questa storia fanno parte, all'essenziale del come nascono le cose. Ecco, questo mi è sembrato un taglio estremamente interessante.
Ma allora metti in rapporto quello che hai detto Bita con quello che hai detto tu, lei. Allora, è sorprendente, sarebbe quasi entusiasmante, che la prima intervenuta dice: io ho capito la verità soggettiva, non ho capito la verità oggettiva. Ah, dico, meraviglioso, perché tutti, almeno, ci siamo, e questo è il punto. Perché la verità soggettiva è quella che viene generata a partire da sé, ed è quindi verità di sé e su altre cose, è la traduzione di quello che è esperienza, che quella femminile è stata a lungo un'esperienza taciuta, non fatta valere, deformata o interpretata da altri e quindi non afferrata nel suo essere qualcosa di vero. E c'è questo processo che troviamo nel diario, che è quello dell'autocoscienza, perché si generi un vero che sei tu che lo generi, ma inserito nel contesto del reale, interpretato, letto, ti vedi iscritta in una realtà che viene invece rappresentata con mediazioni che non sono in grado di dire quella che è la tua esperienza, il tuo sentire, il tuo desiderio. Tutte le interpretazioni dell'isteria che è stata data, è una montatura enorme nell'Ottocento da Charcot e altri, che sono una fama, hanno, alla fine hanno creato una patologia femminile senza rendersi conto. Invece quella nostra amica, quella napoletana molto brava con cui ho perso i contatti e che aveva Lia, forse si ricorda, ma sarà andata via naturalmente, ma
Elvira Reale.
Lei si è resa conto e ha dato la parola a questo grave disagio diffuso tra molte donne del popolo napoletano. Perché poi l'abbiamo trovato espresso da un artista, la Ferrante, nel primo libro lei ha raccontato quella sofferenza e anche un po' in altri contesti, ma in quello che è l'amore molesto è dove è più parlante. Comunque, invece questa costruzione dell'isteria è stata, come dire, certo, e là di vero cosa c'era? Ecco, allora la verità oggettiva è quella che ha dei modi di parlare, di essere stabilita, di essere valutata come verità o come conoscenza vera, eccetera, che sono trovati e messi a disposizione di una società in coerenza con i suoi interessi dominanti, con le sue possibilità di accettazione, quindi escludendo quello che è di turba, disturba, non si capisce, e questo lo fa, lo si fa a vari livelli, a livello universitario, ma in tante forme banali che io conosco. Una va, si presenta come ricerca storica, una ricerca sulle beghine, e questa non viene messa fra i titoli perché non è degna di attenzione. Allora la scelta motivata di lei e la passione ricevono una sanzione di esclusione, è uno dei modi. La verità oggettiva quindi deve collimare con quello, adesso non più, ma a questo che, ecco, naturalmente a quest'ora del giorno faccio fatica a racimolare tutti gli esempi, le cose, eccetera, e la cosa terribile è che lei ci crede quando è sanzionata proprio la sua esperienza. Così la ricerca teologica delle beghine, delle teologhe in lingua materna è stata ridotta, come è stato messo in evidenza da Michela Pereira, una storica di Firenze, è ridotta a discorsi devozionali, cioè è devozione, sono donne pie, sono donne così. Il contenuto veritativo della loro, che era frutto di una ricerca fatta in prima persona, verità soggettiva, quello non era. Ecco, allora quello che diceva, la verità oggettiva è quasi tutto quello che tu credi vero, quasi tutto è frutto di verità, di questo processo che porta a dire questo è vero e questo non è importante, questo, oppure silenzio puro, per cui, ecco, e tutti i luoghi comuni sono... ci arrivano da queste cose che i luoghi comuni non sono necessariamente, hanno titolo di vero oggettivo, però è una visione che si viene a creare, che cioè, il processo, il partire da sé e l'autocoscienza hanno creato questa rottura, che era una rottura nello sguardo, quando lei dice ma allora sono esistite donne che si sono ribellate, lui ha cacciato me e adesso capisco, eccetera. Questa cosa è una cosa che di una semplicità, ma è anche un atto geniale, e ripeto, queste cose non si fanno da sole, cioè in solitudine, nella solitudine sì, nel momento in cui si capisce una cosa, una magari è sola, è concentrata su quello, però bisogna, come dire, avere questa relazione che ti dice, come quel famoso segno sul muro, avanti, va bene così.
Ma ti volevo chiedere una cosa, Luisa, anch'io, perché quando è venuta qui da Ida Domignani, io avevo fatto una domanda che non è piaciuta né a lei né a nessuno, e però facevo l'esempio di come dire, della differenza del suo modo di trattare un discorso che pure va, come dire, colto e certamente referenziato, di In di te che invece ci intratteni parlando di Dio, delle donne, del resto, e ci pare di cogliere qualche cosa che ci appartiene, che appartiene a un'esperienza nostra di donne. Quel discorso che hai fatto oggi, che è stato un discorso colto e con buoni tratti filosofici, mi ha profondamente turbato per mie vicende personali relativamente alla mia esperienza, cioè ha colto qualche cosa anche della mia personale esperienza, di cui tu non sai niente del resto. Allora io ti chiedo, visto che fai anche una scuola di scrittura in questa libreria, a cui ho partecipato per ben 3 anni, che come fai a fare questo? Cioè come ti posizioni quando devi costruire un discorso così difficile, pieno di referenze anche accademiche, Papa, l'Aristotele, e riuscire a trovare il modo in cui, no, tu non lo sai perché, ma procura dentro di noi che ti ascoltiamo delle risonanze che appartengono alla nostra esperienza. Come ti posizioni per riuscire a fare questa cosa? Domanda qua?
Domanda imbarazzante. Domanda.
Vuoi rispondere?
No. Come fai? Questa è la domanda.
La domanda è molto bella, molto interessante.
Ma però lentamente ci risponderai.
Sì, l'ho registrato, sì.
Io invece ne faccio una che è a te, ma è poi a tutte noi, perché tutto il ragionamento è importante. Tu dici appunto che in fondo il pensiero originario è originale, è semplice ed è geniale, ma io credo che proprio a partire da questa semplicità e genialità il pensiero dell'origine ci lascia un lascito ancora oggi molto aperto, nonostante ci sia stato molto lavoro dopo Carla Lonzi, no? Perché non è che non sia successo niente. Io penso solo il testo accaduto non per caso si apriva su questa questione del lei non ci crede più. Se no il patriarcato muore se le donne non credono più nel patriarcato, questa era la tesi che apriva quel testo. Quindi questa cosa, come dire, è giusto riprenderla in mano, perché è molto importante e anche molto generativa di tanti pensieri. Ma ci lascia secondo me aperta la questione che abbiamo davanti e che riguarda in effetti non tanto la verità soggettiva in sé, che secondo me ha esattamente quella funzione che dici tu, di sottrarti alla definizione dell'altro, di sottrarti alla misura dell'altro, di darti esistenza indipendente rispetto al simbolico esistente. Ma quello che è ancora aperto come un grandissimo terreno di lotta, e dove io faccio molta fatica a capire quali sono le mediazioni possibili e mediazioni vincenti, nel senso che ti restituiscono, diciamo, un'esistenza anche nel comune, ecco, quali sono le mediazioni tra la verità soggettiva e il comune che viene rappresentato dall'altro con questa potenza? Cioè, come incide questa cosa, quando può incidere, e le pratiche per l'incisione nel senso proprio anche quasi come dire brutale del termine, no? Far scorrere quel sangue perché altro ci sia sulla scena. Ecco, questo secondo me Lonzi l'ha inaugurato, la libreria lo ha continuato, il pensiero della differenza lo apre continuamente davanti a noi, ma le risposte sono molto fragili e molto difficili, perché appunto volendola tradurre in filosofia è la questione dell'universale, cioè quello si apre sempre davanti a noi.
Sì, anche perché poi sembra che io invece ho capito subito quando hai detto la verità soggettiva. Io sono una cantautrice, quindi per me io sono una cantautrice, quindi io uso la mia verità soggettiva e basta, perché magari non ho una cultura. Però questa cosa della mediazione che diceva la signora
Lilli
è sicuramente molto presente, perché mi riaggancio al discorso dell'emancipazione che hai appena fatto, la tentazione di rendersi indipendenti attraverso io adesso mi guadagnerò i miei soldi, mi prenderò la mia vita, che sono tutti dei cosi molto, sono tutti parametri molto maschili. Nelle donne giovani c'è, sembra un po' l'unica libertà possibile, anche te è molto patriarcale forse, non so.
Come ti chiami, scusa?
Io sono Ilaria, scusa. scusate se ho interrotto.
No, chi è che aveva chiesto comunque la parola? Perché volevo rispondere brevemente a Ilaria su un solo punto. Tu riprendi avvalorando l'obiezione o la domanda, la questione, questione che solleva Liliana Rampello. Ecco, ma ha fatto una coda che, ecco, il volere contare in prima persona, esserci, eccetera, non ha niente di patriarcale. È una pulsione.
No, non ho detto questo, io mi sono spiegata male forse. Ho detto che quando lei mi parla di verità soggettiva, questa cosa fa suonare una risuona nel mio animo, perché è quello che faccio io nel mio lavoro.
Ma l'ho sentito questo? No, ho detto solo lateralmente. Ah. Questo lo prendo, lo tengo collegato. No, dicevo, quella coda che hai fatto di discorso, forse è fatto così, ecco, su che le giovani generazioni, forse no, le giovani generazioni vogliono esserci e contare come sacrosanto, ma di solito contavano, almeno quelle maschili, e adesso, per motivi che non sappiamo bene quali saranno veramente, le giovani generazioni sono lì.
Esatto, forse sono i motivi che non si sanno.
Non importa, la prima parte della tua domanda va bene così. E dopo ci torniamo sopra, c'è anche altre che sono qui. L'avete sentito quello che ha detto?
Che ha detto c'è lei, quello che ha detto Lilli, no?
Che è una questione. A me è molto interessata la parte sulla obliterazione, perché mi è venuto ora in mente che un altro sinonimo di
obliterazione. Ti vuoi presentare?
Sì, sono Elisabetta Chiacchella e
quella citata all'inizio.
All'inizio Luisa mi ha citato per quella cosa su Pasolini. Perché mi è venuto in mente che uno dei sinonimi di obliterare è convalidare, quindi è come se dalla cancellazione nascesse la validazione, quindi è chiaro che poi è il mondo maschile che convalida, perciò essere o cancellate o neglette fa parte della validazione. Mi è venuta in mente ora questa cosa dal punto di vista proprio del sinonimo, non so se
obliterare non è affatto sinonimo di convalidare, è praticamente che se non è obliterato il biglietto e tu non sei nella fascia oraria indicata, ecco, ma il convalidare è stato indicato a quelli della TM dicendo potevate mettere questo. Non obliterare. Obliterare vuol dire rendere illeggibile. Infatti l'uso della TM è stato anche discutibile. Ecco, questo, il timbrare per convalidare, quello è un modo più sensato, ma non puoi fare di convalidare un sinonimo di obliterare.
No, certo, però
è la TM che ha fatto un po' di
sì, però è come se le donne fossero rese illeggibili e il mondo ne uscisse convalidato nei suoi canoni, che sono poi quelli che tu hai detto, cioè è difficile poi, se ti occupi di qualcosa che la convalidazione pretesa universale maschile non prevede, le beghine non fanno parte dei titoli accademici.
Non facevano parte.
Sì, certo, sì. Ma intendo dire, il tentativo è proprio quello di rendere illeggibile in modo che il mondo continui a convalidarsi come sempre stato.
Ma non come questo... sempre stato, un fatto che cambiare.
Esatto.
Insomma...
Sì, voglio dire, mi esprimo male, però forse credo di aver colto profondamente il senso dell'obliterazione.
Sì, in effetti è vero che hanno detto obliterare, ma volevano dire convalidare.
Sì.
No, io naturalmente sono rimasta colpitissima dall'idea che la verità soggettiva è più vera di quella oggettiva, e anche che questo rapporto sia collegabile. Io almeno lo collego così, lo collego a Carla Lonzi e all'ultimo scritto che lei ha fatto di critica d'arte, che si intitola La critica è potere, l'ha fatto nel 1970 e pubblicato nel libro degli scritti di D'Alessandro, in cui dice una cosa molto semplice, ma è altrettanto che secondo me entra in relazione. la cosa che dice è: l'intuizione è un modo di vivere e non un'interpretazione da risolvere con i criteri dell'astrazione. Allora, già l'intuizione è un modo di vivere e non un'interpretazione da risolvere con i criteri dell'astrazione. Allora, ovviamente, quando l'ho letta, pensando che era legata alla critica d'arte, era una cosa molto forte. Adesso, sentendo quello che dici tu, Luisa, la verità soggettiva è più vera della verità oggettiva, e se la collochiamo nel mondo dell'arte contemporanea, in cui lei sa che non è, che non ci crede più, cioè nel senso che la maggioranza delle artiste che sono artiste oggi sanno questo, non è una questione di crederci, lo sanno, però appunto allora la domanda è: come si fa a portare avanti l'intuizione di rompere questo neutro, e come lo rompiamo noi? Cioè, il neutro che è quello appunto che crea una, come Luisa ci ha brillantemente, molto precisamente spiegato, che crea questa logica di questo valore a priori maschile, per cui poi dopo, insomma, di conseguenza è abbastanza istintivo crederci. Io so che le donne artiste lo sanno, ma so anche che non si sa fino in fondo come si fa ad andare avanti su questa intuizione.
Sì, riprendo allora la questione, senza andare, il neutro è solo nella rappresentazione, attenzione, certo che quando lei ci crede, il neutro, questa rappresentazione, che non è, che no, cioè, che copre più che lo ripresenta. Allora, lì c'è il neutro, in realtà non c'è, quindi l'artista, se è artista, e intanto bisogna ascoltare gli artisti attraverso le loro opere, se ascoltiamo le loro parole poi viene fuori quello che viene fuori, a volte delle baggianate, a volte delle, insomma, eccetera, meglio se raccontano la loro esperienza e il loro vissuto. Gli artisti rendono parlante la differenza, la differenza, cioè quella che è in l'essere e avere confrontati con l'altro, che è anche dentro, perché la differenza che è in è sentire che tu sei tu e c'è altro, un altro, c'è qualcosa che tu sei, un essere umano, e che manca l'appello dentro di te, l'attenzione degli artisti verso la rappresentazione del femminile spiega quello. Anche però le teorie di dire un artista ha dentro tutti e due i principi, quelle teorie della uomo o donna dentro parlano, certo, perché l'artista, uomo o donna, cerca di, ecco, le artiste cercano più di far parlare questo altro che è la mutezza femminile, cercano di, giustamente, perché se no si mettono senza volere a riprendere quello che è linguaggio e contenuti, e un mondo che non gli appartiene, quindi devono loro, questo altro è proprio questa mutezza così, ma che infatti le artiste sono in posizione privilegiata. Poi dopo la critica di Caralonzi, sappiamo che l'artista uomo è un uomo e quindi non fa vivere la sua arte nella relazione con lei. Lei, sono tutte esperienze sue, e là c'è una critica durissima su questa caratteristica dell'arte degli artisti di essere dei narcisi solipsisti. Adesso io la dico alla buona, è così, ma invece Lili mi dice la Sandra mi dice come fai, questo lo lasciamo da parte. Lili dice come si fa a incidere. Allora, la verità soggettiva non diventa oggettiva, non c'è niente da fare, cioè la verità oggettiva non esiste. Ma bisogna insistere che esiste quella soggettiva, perché quando io ho parlato qui al dibattito di Ida Dominiani, lei dice sei l'ultima filosofa, uomini compresi, che usa la parola verità. Ora, no, io non... La parola verità non va esclusa dal linguaggio, né filosofico e tutto, però io sono d'accordo che una verità oggettiva attraverso la critica di Foucault e altre critiche, compresa quella femminista, parlare di una verità oggettiva dovrei seguire l'esempio di Carla Lozzi e parlare di una verità relazionale, comunque dico una verità che si genera, e lei lo spiega in certe pagine di altro. E il come si fa, quindi non si fa, una deve dirsi che cosa vuole, ecco, perché che cosa vuole, se come diceva, ma non la cito perché sennò poi dice che non l'ha detto così, Ilaria, sembra che una voglia l'autoaffermazione, che è importante, quindi ecco, e la verità soggettiva dell'autoaffermazione vuol dire che tu entri in una trama di rapporti, di relazioni, e Lia Cigarin direbbe l'agire politico. Sì, quello sarebbe, quello non è, è l'efficacia simbolica della verità soggettiva, quella che io personalmente cerco, desidero, cioè i singoli capiscano che potenza hanno dentro e che le relazioni vissute a un livello proprio di ricerca di quello che è giusto, di quello che c'è da fare, tutto, relazioni vissute così ti consentono di agire. Ecco, questo è...
Però Luisa, proprio tu dimostri che è necessaria la mediazione di un linguaggio sofisticato a cui abituarci, a cui insegnarci reciprocamente, magari questo luogo è anche il luogo giusto dove imparare a prendere in questo laboratorio. Perché non, la verità così che tu dici spesso non è ascoltabile, non è creduto, cioè...
È chiaro,
allora i cristiani hanno parlato dello Spirito Santo e del corpo mistico perché cercavano di comunicare l'idea che la verità è dirla, non la verità, riconoscere la verità quando parla, la voce di qualcosa che è vero, ascoltandola, la riconosci e la restituisci a chi la dice, la restituisci alla fonte. Questi misteri, Spirito Santo, che poi sono diventati dogmi che si capisce o non si capisce, ma la prima invenzione era proprio il corpo mistico, è una cosa relazionale, la trama dei rapporti tra le comunità di gente che credeva e aspettava, che credeva in Gesù, aspettava il suo ritorno. E questo faceva il corpo. E lo Spirito Santo era questo messaggio di questo tale che era stato crocifisso e tutto, trasmesso da una voce all'altra con modalità che sono quelle che sappiamo della vita cristiana delle origini. e di questo si tratta. Poi quando è diventato oggettiva sta cosa non è più stata vera, in sostanza, questo è il punto. Accettiamo noi questo regime generativo di verità e di libertà che è relazionale, e lo accettiamo, questo è il punto. O vogliamo invece, allora io sono una che ha sempre cercato la sua autoaffermazione e ho sempre cercato di tenerla in questo desiderio, me lo sono detta, io desidero questo. Allora sapere quello che desidero, non confonderlo con quello che sto dicendo, saperlo è forse la risposta meno cosa che meno vaga che posso darti, Sandra. Come faccio? Faccio con questa con questo essere per quanto possibile lucida su quello che io desidero. Io però so anche che non desidero solo l'autoaffermazione, questo lo so e lo sento fortemente, ed è questo che poi suscita in me l'impegno a ecco, ma non si può distinguere su quello che è il mio desiderio. Il desiderio non si può distinguere, il mio desiderio è, sono più cose, ma sapendo, ecco, di che quello che non saprei dire altrimenti, mentre la questione di Lilia è una questione che sento molto anch'io, e come faccio io, è una questione che mi fa ridere, perché io accetto tutti i tuoi complimenti, sanno, perché fanno sempre bene alla salute, ma mi imbarazzano anche, nel senso che non so rispondere, ecco, sì, ho detto questa cosa, cioè di sapere quello che voglio, e così posso ritornare anche a quello che dice Lili. Io vorrei, siccome è una cosa che ho colto solo recentemente, ma l'ho colta tra l'altro paradossalmente guardando, non Leopardi, l'ho tirato fuori così, guardando a questo Papa, no, tutti i complimenti, a spiare se fa degli opportunismi, oppure delle cose così, e tutto, osservandolo proprio come, ecco, la sua goffaggine nei confronti delle donne, il dovere in cui si sente poi di tirarle fuori e poi sbaglia, e tutte queste cose, osservandolo ho visto che non ha mollato su quella cosa che sa che quello che di vero può passare nel senso di essere una presenza è a livello in cui non fa inganni, non segue le convenzioni, non obbedisce ai buoni sentimenti, cerca come di fare che la sua personale verità soggettiva venga fuori nelle cose che dice. Ecco, e questo è quello che l'ho messo lì come questo. Però questa cosa, secondo me, l'hanno trovata, e l'ha trovato la politica delle donne, e si capisce il perché. Perché, ecco, perché c'era, lo sappiamo il perché. Così ho risposto anche Ilaria. Ah, Elisabetta, mi scuso per la rozzezza, ma questo, insomma, comunque grazie. Ci voglio pensare, sai, a quella cosa lì. Ci voglio pensare se c'è un nesso. Quello che hai stabilito tu è un po' arzigogolato per la mia, a mio giudizio, però è vero che c'è una coincidenza, una strana coincidenza dell'uso di quelle due parole come fossero sinonimi. È una sinonimia praticamente istituita dall'uso linguistico, non è che non sia sinonimia, la sinonimia può essere nell'uso di una parola.
Ma nel momento in cui...
Date dei contributi, perché più che io sono...
Nel momento in cui, diciamo,
non crediamo più all'idea che se lui non capisce non esiste nulla. Io penso che, cioè, almeno mi piacerebbe trovare un modo per avere una relazione in cui il nostro reciproco capire fa procedere qualcosa nel mondo. Cioè, non mi basta solo non essere convinta ormai abbastanza spontaneamente, dico abbastanza perché non è proprio così semplice la materia, però di non credere che ciò che lui non capisce non faccia parte del mondo. Diciamo, su questo dei passi avanti sono stati fatti. Non so se ho una reazione troppo speculare nel cercare di capire come intervenire rispetto a quello che lei sa e che lei capisce del mondo, come spinta per me a mia volta per capire il mondo. Sono troppo speculare? Le donne sono il soggetto che rende evidente che la verità soggettiva è più vera di quella oggettiva. È una definizione. Che cosa vuol dire essere una donna? Vuol dire questo: una donna sa, e una donna è questo. Non ci sono altre definizioni, lo dice Carla Lonzi. Non si può definire lei in rapporto a lui. Ecco, questo è il principio di quello che, della nostra presa di coscienza. La presa di coscienza è che questo dispositivo, perché Foucault è arrivato a capire che il dispositivo delle mediazioni finisce per alterare, ma si è dato la zappa sui piedi, nel senso che questo valeva anche per lui. Valeva anche per lui, cioè quello che lui sapeva, diceva, dimostrava, era prodotto di un dispositivo simbolico del potere, e quindi era una cosa, ecco, quando i suoi seguaci hanno reso evidente questo, che cioè così, allora lui ha detto: non è questo che io cercavo. Non è questo. Allora ha cominciato, ma non è questo che volevo. Poi è cominciato una basta, eccetera. Però il punto è questo qui. Allora ci sono alcuni, l'hanno dimostrato, il postmoderno infatti è piuttosto entrato in crisi. Parlo del mondo accademico americano, che è un mondo dove la gente fa ricerca, ma e se c'è uno scacco che sta diventando evidente si spostano. Ecco, allora questi hanno detto, si finisce nell'auto toglimento di sé, così come questo lasciamo da parte la storia del pluralismo, che è un altro modo in cui Aristotele voleva fare uno, e siccome questa cosa non è, allora si va nel pluralismo, si va nel neutro, cioè si va nella sistematica cancellazione delle differenze, di cui tutti sono anche d'accordo, che invece sono quelle che danno, come dice alla buona il popolo, che danno gusto alla vita, che ci siano delle differenze. Il mondo è bello perché siamo differenti. Allora, voglio dire, le soluzioni, quella soluzione lì della Foucaultiana è così, quindi non è che c'è da ricercare adesso. Allora io voglio che questa cosa, tu hai detto, nel momento in cui lei non ci crede più, il momento in cui lei non ci crede più, non è che è arrivato una volta, adesso lei non ci crede più. Le donne sono in relazione con gli uomini, hanno bisogno di mediazioni, devono fidarsi. Le donne, non è che una donna, come può una donna, adesso non ci credo più? No, intanto perché continui a crederci, te compresa, tu compresa, e poi perché comunque è bene che tu ti fidi e ci credi a lui, a un lui però. Ed ecco che entriamo nella questione della verità oggettiva.
ci sono giovani studenti, noi abbiamo avuto delle discussioni con le teologhe femministe, le quali dicevano che dovevano seguire il metodo scientifico, ma se segui il metodo storiografico, esegetico, scientifico, non ne arrivi a capo. E infatti c'è una teologa americana la quale ha teorizzato che ci vuole un'ermeneutica differente per tentare, ed è andata così, ma in realtà la risoluzione è, ma ripeto, è una cosa che è come dire che ho fatto, che ho tirato, e la verità soggettiva è più vera, è la verità in assoluto, non che non è la verità in assoluto, è la verità in relazione, è la verità in contesto, è la verità testimoniata in prima persona, la verità soggettiva, ma quella lì è vera, quell'altra, io dico solo, è meno vera, quell'altra è così. E questo l'ho trovato nel movimento femminista, cominciare da Carla Lozzi, che ha questa cosa dell'autocoscienza, eccetera, e via, 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 perché una ha detto, e l'ha detto molto bene, e lo ribadisco, Lilli, si è fatto molto lavoro dopo Carla Lozzi. Il ritorno alle origini ha questo senso, ritrovare i termini della scommessa, non per ripetere quelle robe là, ma ritrovare i termini che fanno la scommessa del femminismo di quello lì. Non so se sono riuscita a spiegarmi, Francesca.
Sì, sì. Io volevo dire una cosa, una risposta, ma è proprio sul discorso dell'obliterazione del femminismo, no? In questo periodo escono un sacco di articoli, ma si vede che c'è una grossa difficoltà da parte delle giornaliste, perché da un lato si trovano davanti a qualcosa di non più riducibile all'uno, dall'altro lato si trovano a dover dire nel mainstream il discorso che allora forse desiderano essere come gli uomini l'uguaglianza, dall'altro lato però si accorgono che c'è qualcosa di diverso. Allora, questi articoli sono tutti tremendamente confusi e non riescono ad avere una linea e nemmeno le giornaliste stesse hanno una forte soggettività. Allora ammassano una serie di citazioni dell'uno, dell'altra, tanto per una contro, una pro. Ecco, io penso che siamo in questa situazione proprio perché ci sono stati degli spostamenti e c'è una lotta, come tu dicevi, per obliterare, però non ci si riesce perché c'è talmente un'evidenza di un cambiamento per cui si riesce soltanto a dire una cosa e subito dopo la frase successiva è il contrario di quella, ma anche quelle di buona volontà. Ecco, mi sembra che siamo in questa fase, in questo momento.
Sì, non si vede.
Ecco, però il problema mio è adesso che cosa possiamo fare noi per lavorare in questo. Sì, la linea è quella della relazione soggettiva, per cui se una giornalista ti chiede qualcosa poi tu ci vai dietro, eccetera, ci cerchi di parlare, cerchi di mettere in luce la tua contraddittorietà a livello appunto di rapporto soggettivo, ma più di così io non saprei, ecco.
Sì, non si legge nulla di quello che ho sentito io qua, che sono più nouvelle.
Sono parole molto giuste nella lettura del presente, e per quanto molto giuste, ma ecco, si cerca, allora come si fa? Si fa dentro di sé, ci si mette in chiaro che cosa voglio io, che cosa penso io, che cosa mi interessa, e poi dopo si decide di volta in volta. La cosa che la parola che si può qui a questo proposito dire è: il femminismo è un campo di battaglia. insistere su questa cosa.
Vuole dire una cosa? Che il femminismo è un campo di battaglia.
Ecco, come dice Luisa, una deve pensare a cosa vuole, Francesca. E allora, volendo io un cambiamento, direi quasi di civiltà, insomma, un cambiamento di quello che si vive adesso, io penso che siano necessarie delle mediazioni con la differenza maschile, chiamatela come volete. Invece una può dire non ho queste enfatici scopi e quindi non cioè io penso che per quello che io voglio non riesco a ottenerlo pur con libertà e autonomia femminile se non trovo una mediazione con qualcuno degli uomini che io ritengo, alcuni ci sono e sono già, come dire, sono già su questa strada, ecco. Quindi è quello che dice Luisa, dipende da... Io penso che siano necessarie delle mediazioni, direi quasi, abbiamo detto, costituito, dico il due, dall'uno che c'era prima. E questa è già una, come dire, una possibilità di mediazione. Perché necessariamente se tu vuoi un cambiamento di civiltà hai bisogno di, come dire, non vai da nessuna parte se non stabilisci delle mediazioni.
Una lì e poi ce n'è una dietro che ha chiesto, che si chiama?
Maria Elena.
Patrizia Costa. Io volevo dire solo una cosa a proposito dell'intervento di poco fa e delle ultime parole anche di Luisa sul linguaggio, sulla chiarezza, sulla mancanza delle idee che ci sono in giro da parte delle giornaliste, la mancanza di chiarezza. Una cosa che mi ha colpito in questi giorni, ho riletto qualcosa di Carla Lonzi, una cosa che mi ha colpito molto è la chiarezza e ovviamente nel manifesto c'è il tono anche del manifesto, ma c'è questa questo tono anche efficace, chiaro, semplice, direttissimo, provocatorio in alcuni casi, forse anche c'è questo problema di comunicare con i più, con le più, con un linguaggio di nuovo, come dire, che ritorni all'origine, proprio in chiarezza, efficacia, sintesi, eccetera. Questa era una delle cose della Carla Lonzi che mi ha colpito tantissimo rileggendola.
Carla Lonzi era una che sapeva mettere in parole il suo sentire, è un dono relativamente raro, molto raro, comunque ecco,
ecco. Non paura della radicalità.
Io posso anche avere non nessuna paura della radicalità, ma lei metteva, sapeva mettere in parole il sentire, ecco. E questo che non era solo il suo, erano di altri in relazione con lei che se scrivevano loro, lei incoraggiava a scrivere per i libretti verdi, ma le altre non hanno quella cosa là. Ecco, questo ecco, bisogna anche dirselo, che certo è un modello, sì, è un modello di scrittura politica, questo è sicuro. Sì,
non
sì.
Censurava il sentire come non politico.
Sì, Maria...
Maria, sì, Maria Arena, io sono una regista.
Sì.
E per noi, per me anzi, infatti mi sembra stranissimo oggi che qui la verità soggettiva sia una cosa così strana. Per me documentarista, la verità soggettiva è fondamentale, perché la verità oggettiva è stato il documentario di regime, è stato il documentario di propaganda. Quindi diciamo oggi questa cosa della verità soggettiva, che poi magari si poi si esplica nel fatto di una ricerca di un rapporto con la realtà che si descrive, è assolutamente imprescindibile. Ovviamente continuano a esistere i documentari di apparati, cioè esistono i documentari di Sky, i documentari delle grosse, diciamo, aziende. Tuttavia quello che oggi si chiama documentario, e purtroppo poi si va nella categoria che questa etichetta poi può rendere d'élite, documentario d'autore, che però non vuole essere d'élite, vuole essere semplicemente un documentario che una persona si mette a disposizione di una realtà e fa una ricerca sul campo. Quindi trovo la verità soggettiva assolutamente una categoria fondamentale. E in merito a ciò, oggi ho capito perché in un lavoro che io ho fatto di recente, una femminista catanese, io sono pure di Catania, mi ha detto: il tuo film è femminista. E io non avevo capito cosa voleva dire, perché non c'entra niente, non parlo del femminismo. Forse lei intendeva dire proprio questo. E io non sapevo neanche che questo discorso della verità, quindi sono una neofita anche in questo ambiente, che questo discorso della verità soggettiva fosse così pregnante.
Sì, lo è.
E quindi sono molto contenta.
Ecco, sì, hai ragione. E grazie del tuo intervento.
Dire una cosa a proposito del discorso della mediazione e del femminismo.
Ah sì, Corrado aveva chiesto la parola, però comunque
sono Caterina, brevissima, del campo del femminismo come campo di battaglia. La mente mi va sempre a un episodio legato alla storia del femminismo, che è il gesto di Carla Cardi che arriva alla destituzione del suo incarico per aver diffuso il manifesto tra le sue studentesse. Allora, quando penso al campo di battaglia, penso alla quotidianità di tutti i giorni, cioè penso al fatto di andare a lavorare, di scontrarsi con un sistema, con tanti lui diversi con i quali bisogna lottare, quindi è, come dire, una politica che si fa sul campo e che si fa attraverso dei gesti come questo. Quindi voglio dire, la mediazione la si può trovare, la si trova quotidianamente, a mio avviso, cioè io almeno la trovo e mi ci confronto, ci sbatto ogni giorno la testa, ma vado avanti. Quindi, come dire, la mia verità soggettiva la replico in questo senso, cioè la trovo nelle cose che faccio, e quindi quell'esempio lì mi torna spesso alla mente proprio per la radicalità a cui è arrivato, no? Cioè il fatto di chiudere quel percorso e di non tornare indietro. Quindi questo secondo me è un esempio, a prescindere di quello che poi accade nel rapporto tra Carla Cardi e Carla Nonzi, ma quel gesto lì secondo me è esemplare nella storia del femminismo, cioè almeno io lo reputo così.
Vorrei fare un commento a questo.
In verità quello è un gesto riconoscibile da uomini e donne, ed è certamente un gesto di lotta politica classico, diffondere un manifesto che dice delle cose e via dicendo. Dove Accardi e Lonzi hanno mancato la verità soggettiva nella loro relazione, era una relazione di amicizia, e là hanno... Allora, la verità soggettiva, per tornare all'immagine del campo di battaglia, bisogna ricordarsi che si guadagna anche nel tra sé e sé. Carla Lonzi ha combattuto perché la mancata risposta del Corriere della Sera e di Pasolini la umiliavano e poteva passarci sopra, poteva oppure poteva restare e reagire con una... Ecco, invece lei analizza l'episodio, lo racconta ad altre e cerca di... Ecco, per arrivare a quella che è la cosa somma, non di dire lui alla misura delle cose, ma per dire: allora non è vero che sono la prima a rivoltarsi, che non è vero che, ecco, allora questo è la, perché lì scopre un principio di realtà.
Ecco, ma è anche una mediazione mancata.
Quale mediazione mancata?
Nella richiesta a Pasolini, cioè lei pensava invece che una risposta c'era.
Sì, indubbiamente, ha fatto se tu puoi fare andare più avanti e oggi come oggi diventa possibile, sì, ma lei da questa esperienza che è una mediazione mancata ha cavato un frutto formidabile, dove la cosa, ripeto, più importante è il caso di Battaglia, è anche dentro di sé, infatti è generare verità.
Non andiamo
nei luoghi comuni, eccetera. Lei non si è sentita di andare avanti, ha fatto un atto di affidamento a Pasolini, non ha avuto risposta, non aveva le forze per insistere in quella direzione. Però una deve conoscersi, quello che non deve fare è cancellarsi o mentire, automentirsi, autoingannarsi, questo non si deve mai fare perché non si genera, ma se no una, lei non si è sentita di insistere nella cosa con Pasolini e ha fatto bene, ha fatto male, non aveva le forze per fare quello e ha trovato un'altra cosa, ecco questo.
Non credeva un fratello, come hai ricordato tu.
Sì,
non credeva un fratello, però così ha avuto il tempo di pensare anche,
ma Pasolini probabilmente
era impreparato.
No, ma non è questo. Pasolini ha fatto quello che ha fatto ed è un enigma, è un vuoto, non possiamo giudicare Pasolini. È lei che è la protagonista e che sa e che, alla quale capita qualcosa. Non è che si deve fare il giro delle cose. Sì, certo.
Era una relazione alla pari.
Adesso c'è
Sono Corrado. Io volevo porre alla nostra attenzione, alla vostra attenzione, che in autoritratto Carla Lonze mette insieme degli artisti uomini, c'è anche Carla Cardi, donna, e c'è lei che è donna, però c'è molta la prevalenza di numeriche di artisti uomini che discutono in più riunioni successive tra di loro, chiaramente l'argomento era il loro rapporto con l'arte, ma è anche un dialogo fra uomini che lei riesce a inventare, a istituire. Certo, il terreno era l'arte, quindi in questo senso c'era il tessuto connettivo, ma è molto interessante che non è soltanto il problema dell'arte, il problema principale è il rapporto fra gli uomini che lei istituisce, perché c'è un uomo che invitato tace, e il fatto che tace, cioè non accetta, non presenta, non si presenta mai, però lei per sottolineare il fatto che era importante il rapporto che lei riesce a istituire tra uomini, più volte si dice il tale, adesso non dico il nome, il tale non c'è, non risponde, non. Questo è molto importante perché è anche un dono in più, e quindi anche un dono in più anche per nella scia di quello che diceva Lia, così che il rapporto fra uomini così ed è una cosa che anche l'autocoscienza fra uomini è una cosa che sta succedendo, però mi pare che questo libro è, oltre a essere un grande libro di storia dell'arte perché è nuovo, rivoluziona un po' la critica d'arte e rivoluziona il rapporto degli artisti fra di loro. Grazie.
Posso aggiungere una cosa? C'è là un abbraccio alzato. Quella signora là, scusa Francesca, ma...
Io sono Antonella Ortelli, non credo che l'autoritratto sia stato un rapporto tra artisti, ma è stato un rapporto tra ogni artista con la Lonze. Infatti alcuni di questi magari non si sono neanche incontrati, perché secondo me è importante questo, è lei che crea questo convivio.
Non è vero.
Come non è lei?
Materialmente è avvenuto così. Infatti molti di questi Pascali probabilmente non ha incontrato altri, e se no viene, secondo me si altera una cronologia e una scelta sua molto precisa. Infatti lei dopo questo libro abbandona l'arte.
Beh, questo lo sappiamo, ma no, la critica d'arte abbandona,
cioè,
la critica.
Abbandona l'arte nel senso della sua professione di critica militante, lo dice. E anche di Tombly, che è l'artista che non risponde mai, e lei lo dice, io lo metto per una sorta di grazia accademica, quindi lo contempla. E anche secondo me nel rapporto con Pasolini, lei non, cioè è lui che manca, non è lei, perché è lui che non risponde. E non vorrei.
Non credo di avere detto altro che questo.
Sì. Non vedo l'autoritratto come un'ipotesi di mediazione. Cioè, non credo proprio che sia stato la tavola in quel punto lì, lei proprio, e lo scrive benissimo nella sua prefazione, se ne va convinta, cioè riconosce all'altro una predisposizione al bene, ma dice io non lavoro per quel tipo di cultura.
Ma che cosa, che, non ho capito, ma vi siete capiti voi due? Non so io.
No, lei dice che non è un rapporto tra uomini.
Non è un rapporto,
no, non è un dialogo tra uomini quello.
Ah, cioè lei.
Cioè è un dialogo che ogni artista ha avuto in epoche, in momenti, in tempi differenti, che non ha avuto con la Lonzi. Non li ha messi insieme a un tavolo,
no. Tecnicamente
è una ricostruzione che lei fa di sua fonte, e quindi compie una, cioè gli fa parlare e gli taglia come vuole lei. Cioè è un atto preciso di scrittura e di composizione di un libro.
No, non è solo la composizione di un libro, quella è la rottura drastica di un sistema di raccontare l'arte, perché lei lo chiama autoritratto, lei dice io ti intervisto e faccio il tuo ritratto, ma nel momento in cui faccio il tuo ritratto faccio anche il mio, e il mio autoritratto è la relazione che io autonomamente e indipendentemente agisco con te, tant'è che in questo libro metto anche le mie fotografie di Joe in varie età, non metto solo le fotografie delle opere degli artisti, tendenzialmente mette le fotografie degli artisti, ma la chiave straordinaria è questa, io leggo l'arte e faccio il mio autoritratto, non dedico a voi tutti questa accolita di artisti che lei seguiva, con cui avevo una relazione critica e anche di conoscenza, di reciprocità, eccetera, non dedico a voi l'autoritratto dell'arte, che è uno dei sistemi di rappresentazione che ha avuto punte eccelse, no? Quindi l'autoritratto diventa la relazione che lei autonomamente stabilisce con l'arte.
Ma inventa il rapporto, riesce a fare in modo che ci sia un rapporto fra uomini, questo è il fatto fondamentale, non il suo rapporto con ciascuno, come dice, questa è la differenza.
Allora lo pensiamo diversamente. Allora avete posizioni diverse e qui dobbiamo in qualche maniera, forse organizzerete un convivio tra voi e discuterete sull'autoritratto di Carla Lonzi. Vi ringrazio, penso che possiamo dedicarci.
Grazie, grazie.